parlare della personalità e della coscienza. Sono millenni che si parla di coscienza, di personalità, di ego, di superego. Ma dovremmo capire il perché della personalità umana. Perché se noi lo osserviamo soltanto nel suo aspetto esteriore e non comprendiamo l'insieme della sua nascita, della sua origine, la vediamo come una funzione anche soltanto negativa. Perché la personalità umana è come si manifesta nelle prime rappresentazioni, altro non è che una forma di rivestita di egoicità. La stessa parola, in origine, ego sum, io sono. Io sono è la struttura che è la potenza del Padre in ognuno di noi, perché io sono ha una sua verticalità, ha una sua essenza all'interno di ognuno di noi. Come poi lo rappresentiamo all'esterno, la rappresentazione all'esterno diventa una rappresentazione personalistica in base a quello che noi conosciamo di noi stessi, del come abbiamo sviluppato la conoscenza. Ma vediamo un po' il perché nasce la personalità. Se partiamo dall'origine delle cose, c'era soltanto il Padre, ed il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era Dio. Per mezzo di Lui tutte le cose furono fatte. Partiamo sempre da quel punto, perché se non si comprende l'inizio, come la prima apertura avviene, è difficile comprendere e vedere il come questa meravigliosa ancella dell'anima, che è la personalità, abbia una funzione anche altamente positiva. All'inizio, appunto, c'è la prima separazione. L'uovo cosmico si apre, si divide. Da una parte la creatura materia, sostanza delle cose, e dall'altra la parte lo spirito, l'essenza delle cose. Tutto questo è all'interno dell'uno, e tutto questo avviene nel Padre. Nel punto centrale, mediano, che può unire ciò che è stato separato, in quanto uno è essenza, l'altro è sostanza, proprio due misure quantiche completamente diverse, c'è l'anima. L'anima cosmica. L'anima cosmica altro non deve fare che creare nella creatura materia, fare in modo che la creatura materia sviluppi aspetti di vita per costruire i corpi necessari a poter abitare. Perché se l'esperienza della materia è un'esperienza che fa il divino, non è un'esperienza così, è una discesa dell'anima divina all'interno della materia. Come avviene tutto questo? Qualcuno parla dei tre aspetti dell'anima, aspetto vegetativo, aspetto senziente e quid coordinante, ne parla addirittura Aristotele, è molto conosciuta molto più anticamente. L'anima vegetativa è la costruzione della forma primaria minerale vegetale. L'anima senziente costruisce la forma animale, al di sopra stimola, e questo ci vogliono milioni di anni per arrivare a questo, milioni di anni per costruire una forma animale, mammifera. Quando tutti i regni della natura, è come dire, c'è un qualche cosa che dall'esterno guida, queste linee di forza armoniche che guidano la natura, le cose, l'essenza, la sostanza delle cose a plasmarsi in linee di forza che vanno a costruire prima il mondo minerale, poi il mondo vegetale, poi il mondo animale, fino a portare il mondo animale ad un aspetto sublimativo, proprio sublime, di una struttura fisica che possa contenere il terzo aspetto dell'anima, il cosiddetto ominide, il primate. In questo, quando l'ominide è pronto, ecco che il terzo aspetto dell'anima può discendere all'interno delle forme. È tutta l'idea, l'anima divina, che vuole sperimentare se stessa all'interno della materia, perché la vita nella materia è un'esperienza. Tutto questo è avvenuto Qualcuno dice, no, tutto questo avviene. Non c'è stato un tempo in cui è avvenuto, avviene continuamente, nell'istante presente eterno. Ora, quando il terzo aspetto dell'anima riesce a discendere, è quel qualche cosa che fa dire all'ominide, io sono diverso dall'animale, è il suo raddrizzamento, è la potenza prima che da quadrumane o quadrupede lo fa diventare bipede, è proprio la forza che lo rende verticale. Da quel momento in avanti inizia il principio di possibilità di realizzare l'individualità. Sul pianeta Terra, come su tutto l'universo, dove ci sono i pianeti primari, cosiddetti primari, come la pianeta Terra, che viene considerato un giardino del cosmo, dove ci sono tutte queste cose, è tutto in atto in questo modo. L'uomo nasce come possibilità, è l'anima divina che fa tutto questo. Perciò l'essere umano, viene detto, è fatto immagine e somiglianza del Padre. Abbiamo una prima trinità, abbiamo la materia, abbiamo lo spirito e abbiamo l'anima. È una forma trinitaria. Nell'essere umano c'è un corpo di materia, c'è un corpo animico, che è legato alla sfera dei sentimenti e delle emozioni, e c'è un corpo mentale e spirituale, che è tutto da scoprire. Questo terzo aspetto rende l'uomo simile al Padre. La somiglianza al Padre è proprio data da tutta l'armonia di costruzione che noi riusciamo a fare in tutti gli aspetti di materia, di anima e di spirito. Noi dobbiamo realizzare tutto questo percorso. Ora, se il terzo aspetto dell'anima cosmica fosse collegato alla divinità, nel momento che entra all'interno di un corpo, ecco che si ritrova come prigioniero. È come avere una luce su cui noi mettiamo un'infinità di stracci, perché si ritrova immerso all'interno della materia. La materia contiene la luce, ma non la lascia esprimere, in quanto la racchiusa. È un po' essere lo stato di incoscienza. Era cosciente del tutto amore universale, ma gli manca, nel momento di incarnazione, gli manca la coscienza dell'esperienza materia. La cosa che avviene è un po' strana, perché non si riesce a capire bene. Se noi prendiamo un modellino di una barca telecomandata, la mettiamo su un laghetto dove ci sono le onde, roba varia, e lo guidiamo, è bellissimo, guidiamo e vediamo questo modellino, perché finché l'anima non discende completamente nel suo terzo aspetto, che è il quid coordinante, non discende nel corpo, è come se dall'esterno guida la forma nella materia, nella vita, nel regno animale lo guida, ed è anche bello vedere tutto quello che fa. Quando entra, se noi entriamo a guidare la barca dall'interno e ci sono le onde un po' grosse, roba varia, ci prende anche un po' di paura, perché diciamo, che cosa succede? Finché dall'esterno lo vediamo, ma non lo sentiamo. Quando il terzo aspetto scende all'interno, ecco che si ritrova prigioniero di un qualche cosa, in balia di tutte dinamiche che la creatura materia ha. Perciò deve imparare a conoscerle. Le linee di forza della materia deve imparare a conoscerle. Ecco che io sono si ritrova a dover sperimentare e si ritrova imbrigliato all'interno di una materia. Cosa deve fare? Automaticamente nella scala della discesa era già previsto queste possibilità. La personalità altro non è che la spinta primaria che dall'interno l'anima manda alla superficie come impulso per potersi liberare, per stimolare il corpo animale, questo essere, questo mammifero, per stimolarlo a ricercare, a conoscere. È la personalità che ci rende curiosi. È soltanto quando noi riusciamo a dire io sono e mi diversifico dal mondo esterno che prendo coscienza di ciò che sono io e di ciò che è il mondo esterno. Finché non faccio questo lavoro, non posso conoscere le cose. La rappresentazione apparentemente all'esterno che l'uomo cosmico fa nella materia è per vedere, conoscere tutti gli aspetti di se stesso, per diventare cosciente di tutti gli aspetti di se stesso. E siccome tutto è in atto da sempre, eternamente c'è questo continuo fluire. Non c'è una coscienza definitiva. La coscienza universale, che qualcuno chiama Dio, perché quando si parla di coscienza universale bisogna parlare del Padre, di Dio, figlio di Dio, che è Dio stesso. Quando discende nelle forme, diventa psiche, diventa la coscienza individuale, separata. È come se prendessimo uno specchio enorme, nel modo lo rompiamo in molti pezzettini, tutti in cui c'era il sole, che è la coscienza universale, rompiamo tutti questi pezzettini, ogni pezzettino contiene il sole totalmente. E ora, ogni frammento si incarna, ogni aspetto dell'uno, nella apparente molteplicità di se stesso, si incarna. Nel piano dell'incarnazione, ecco che perde, essendo imbrigliato nella materia, perde il punto di vista della coscienza universale, deve riscoprire tutto, sperimentando proprio partendo dall'inizio. L'io sono si trova a tradurre tutti i campi emotivi, a conoscerli. La prima forma che appare attraverso la personalità è il desiderio. Il desiderio di vivere, la curiosità è il desiderio di conoscere le cose. Il desiderio non è altro che uno stimolo che spinge l'uomo a voler conoscere. Inizialmente, la prima cosa che fa anche il bambino piccolo, vede una cosa che gli piace, mio, e la vuol conoscere, vuol sperimentare. E la stessa cosa è avvenuta all'anima all'origine dei tempi, ogni cosa la voleva conoscere, la curiosità proprio di capire, la bellezza di tutto questo. Ma anche noi lo facciamo, di fronte a una cosa bella che ci piace, la vorremmo capire com'è, come funziona, la vorremmo avere, è il desiderio. In questo modo la personalità diventa ancella dell'anima. Non è più una rappresentazione soltanto di egoicità. Sì, la personalità primaria è egoicità. Il nostro lavoro attuale è quello di liberarci dalla personalità dall'aspetto di egoicità, creare l'aspetto di altruismo. E tutto questo è un percorso di crescita che l'essere umano fa, passando proprio dalla personalità dei primi chakra, proprio primari. Colui che vive dall'Oriente ci arriva a questi 7 meravigliosi chakra, che forse sono 9. Il primo chakra altro non è che la conservazione della specie. Colui che vive la sua prima caratteristica di risveglio, di personalità, si guarda attorno, vede tutto, vuol possedere le cose. La prima sviluppo che sente è proprio la passione, la lussuria che comincia a muoversi, e la gola. Perché si sente proprio questa spinta? E sono leggi di evoluzione naturale, la conservazione della specie. Usarsi sessualmente, cibarsi, subito dopo c'è l'aggredire, per la conservazione del territorio. È immediato. E ha a che fare con l'ira. È automatico. Tutto questo avviene nell'essere umano che vive soltanto nel piano della materia, ha dimenticato di essere una parte dello spirito, di essere uno spirito immortale che si è incarnato. Lo ha dimenticato. La materia, quello che lo avviluppa, gli ha fatto dimenticare questa essenza e deve imparare a conoscere. Si è talmente immerso nella materia e nel volere capire come funziona tutto questo che ha perso di vista la sua origine. Si è dimenticato. Tutto questo lavoro, attraverso la personalità, attraverso il risveglio dei nostri sensi, delle nostre sensibilità, dei sensi prima e della sensibilità poi, ecco che l'essere umano cresce. Primo, secondo e terzo chakra sono la sintesi di colui che vive armonicamente il regno della materia. Quando noi ci sentiamo deboli, insicuri, il nostro problema è qui, sul terzo chakra. Abbiamo paura sul secondo e siamo deboli e insicuri sul terzo. Non riusciamo a gestire la vita quotidiana nel piano della materia. Non si deve parlare di spirito, lasciamo stare. Ma il mondo delle emozioni primarie già non riusciamo a controllarlo. Siamo insicuri. Cosa facciamo in questo stato di insicurezza? Dobbiamo proiettare, per sentirci sicuri, il mondo dell'aggredire. Sviluppiamo l'aggressività, la personalità aggressiva verso il mondo esterno perché abbiamo paura. Sviluppiamo tutte queste caratteristiche e questo qui è il mondo che noi stiamo vivendo. Primo, secondo e terzo chakra, il pianeta Terra sta vivendo questa caratteristica di aggressività collegata alla paura. Oggi l'umanità è un'umanità di terzo chakra massimo, ma pochissimi, moltissimi sono ancora il primo e secondo chakra. Non è che uno è superiore, no, no, perché in questo stato di cose non c'è superiorità o inferiorità, perché ognuno è nel suo giusto momento. È nel suo momento di percorso, è nella sua perfezione attuale. Visto che tutto è divino, ed è lui che sperimenta attraverso il nostro corpo che è poi il suo corpo, che noi chiamiamo nostro corpo, attraverso la sua anima, che noi chiamiamo la nostra la psiche, attraverso la sua manifestazione esteriore, che è un modo d'essere della nostra personalità, che noi diciamo mio, non abbiamo ancora compreso che questa parola probabilmente va eliminata. Perciò è tutto il divino, tutto è armonia perfetta, soltanto che noi per comprendere questo dobbiamo salire nella conoscenza. Ora, salire nella conoscenza significa sviluppare, pulire i primi tre centri di energia e centri di coscienza dagli stati di egoicità che la parola mio porta. L'innamoramento in quei piani c'è. Lo stato di innamoramento è di tutti gli esseri, perché fa parte di un'attrazione di simili. È un'attrazione di biochimica, frequenze biologiche in risonanza creano questo amore a prima vista. Qualche cosa che fa così, c'è un qualcosa che risuona, non soltanto psichicamente, ma anche biologicamente, perché il simile si attrae. Poi la diversità, a un certo punto uno cresce, l'altro no, e ecco che l'innamoramento finisce. Tutto questo avviene normalmente soltanto nel mondo della materia, della vita della materia. Per entrare nel mondo umano, quello che io chiamo il regno umano, e non soltanto io, ma tutti coloro che mi hanno insegnato e che continuano ad insegnare, il regno umano, bisogna salire sul quarto centro di energia, dove si sviluppa la sensibilità, la delicatezza, i sentimenti. L'innamoramento si trasforma in sentimento poi, e allora diventa duraturo, dove l'essere umano scopre che si può amare al di fuori della materia, in quanto comincia a percepire queste caratteristiche di bellezza, di partecipazione con l'altro. Non c'è più soltanto il mio, ma comincia a entrare in funzione quello che è la parola nostro. Il rapporto di coppia si trasforma. Il rapporto in famiglia si trasforma, si cresce, la coscienza comincia ad espandersi. La coscienza, abbiamo detto, che è l'anima cosmica. I principi della coscienza in ognuno di noi comincia a manifestarsi. Ecco, sul quarto chakra l'essere umano comincia a domandarsi dei perché, comincia a chiedersi chi siamo, da dove veniamo. Fino alla dinamica di terzo, che è il centro di forza terreno di ognuno, l'essere umano cresce perché è la spinta alla curiosità, al potere, è questa potenza insita in ognuno di noi che ci fa dire io sono, che ci fa crescere, è la ragione naturale, quella che Dante, accompagnato da Virgilio, usa per attraversare l'inferno e il purgatorio. La ragione naturale è in ognuno di noi, in quanto è un aspetto della coscienza. Attraverso la ragione naturale noi possiamo passare tutto il campo della materia senza fermarci in quelli che sono i peccati capitali. Li possiamo conoscere. Guardate che ognuno di noi i peccati capitali ha, se non li ha ancora vissuti tutti, li vivrà tutti, perché noi superiamo soltanto ciò che conosciamo per sperimentazione. Tutto ciò che ci è stato detto, sì, abbiamo capito, ce l'hanno detto, roba varia, ma non è completo finché noi non lo abbiamo sperimentato. E questo, se osserviamo la vita attuale, qua tante cose ci dicono, però ci ricordiamo che vorremmo provare la cosa. Perché è soltanto quando l'abbiamo sperimentato che si può dire che veramente la conosciamo. Perché la sperimentazione non è più soltanto un fattore di pensiero, ma anche di azione. Se in questa sperimentazione siamo abbastanza cresciuti, utilizziamo anche l'energia del cuore. L'essere umano, finché non impara a scoprire il quarto chakra, l'energia del cuore non la può utilizzare. Utilizza aspetti di ragionevolezza in quanto la società, la religione, l'ambiente hanno creato in lui determinate strutture di pensiero, hanno creato le strutture di pensiero che ci permettono di vivere anche in modo sociale. Ma l'energia del cuore che ci rende più simili e più fratelli e ci fa comprendere attraverso la sensibilità e la delicatezza che siamo un'unità, è un qualcosa che va ricercato. Quando siamo pronti, che siamo maturi, che la nostra forza ci sostiene nella materia, ecco che siamo pronti per guardare al cielo. Fino al terzo chakra difficilmente guardiamo al cielo, perché ci interessa la materia. Quando cominciamo a entrare nel quarto, ecco, cominciamo a guardare l'altro con un modo diverso, cominciamo a percepire che forse ci sono altre conoscenze, altre cose, altre dinamiche del solo sentire della materia. Ci sono degli stati di soddisfazione particolari che non vengono dalla materia, ma che vengono dall'anima. Ecco che piano piano si cresce e si passa al quinto centro di coscienza, che è il centro dell'arte e della parola, e qui non sono molti nell'umanità che sono al quinto centro di coscienza. E poi si arriva al sesto centro di coscienza, dove la visione delle cose diventa ampia. La visione delle cose che diventa ampia significa che arriviamo a quello che Dante definisce bere allete, cioè comprendere che non esiste il male, ma che tutto è bene, anche l'apparente male. La visione di sesto, vuol dire avere una visione ampia, cosmica, una visione delle cose che ci fa veramente comprendere, perché chi arriva al sesto è passato dal quarto, perciò comprende, non è soltanto mente, ma è quella che Dante definisce il principio della mente intellettuale piena d'amore. Comincia a percepire l'amore, non è ancora nell'amore. Noi conosciamo i sentimenti, l'innamoramento. Pochissime volte all'interno del nostro essere ci viene regalato un attimo d'amore, però penso che ognuno nella vita per un attimo, l'attimo d'amore lo abbia percepito, ed è quello che diventa uno stimolo talmente forte ad andarlo a ricercare che fa nuovamente crescere l'essere umano. Prima c'è la personalità, c'è l'egoicità che vuol possedere, vuol cosa, dopo avviene un qualche cosa, una luce particolare, un'intuizione particolare che fa dire all'uomo, cavolo, c'è qualche cos'altro. E questa intuizione di un attimo condiziona tutto il nostro percorso di vita futura e ci spinge alla ricerca anche dell'interiorità, anche delle cose dello spirito. Giunti che si è al piano dello spirito, è qui la coscienza ritorna nella sua pienezza. Questo è il percorso che ognuno di noi è chiamato a fare. Ora, non è importante dove siamo arrivati, è importante prendere coscienza che siamo chiamati a fare questo percorso. Dove siamo? È importante. L'importante è essere sul cammino. Se qualcuno dice che i tempi attuali sono maturi per un cambiamento dimensionale, per un nuovo dimostrazione della potenza e dell'armonia del Padre, e che sarebbe meglio muoverci e essere tutti pronti per fare il salto sul quarto chakra, va bene, cerchiamo di farlo. Ma è un'esperienza. L'esperienza del cuore è un'esperienza che appoggia sulla nostra verticalità. Ci sono due evoluzioni nell'essere umano, non c'è una sola evoluzione. Noi dobbiamo comprendere che siamo un corpo mammifero, animale, siamo un'anima e siamo uno spirito immortale. Ora, tutti questi tre aspetti sono tre momenti particolari. In ognuno di questi è un passaggio di nascita, è un passaggio di nascita. Quando noi passiamo dal mondo della sola visione della materia a una percezione del cuore che si allarga, è un momento di nascita. Quando entriamo dal mondo della psiche, superiore, dal sesto, passiamo al settimo, è un'altra nascita, perché entriamo nel mondo dello spirito. Dalla materia nasciamo come coscienza di un'anima, e come coscienza di un'anima nasciamo alla coscienza dello spirito. Tutto questo è il percorso che noi stiamo facendo. Quante incarnazioni ci vogliono? Beh, chi lo sa. Quante ce ne voglio? L'importante è aver iniziato questo percorso. Qualcuno dice che ha cominciato, dice sono vecchio, sono antico, ho cominciato 20.000 anni fa. Sicuro? Solo 20.000? Qualcuno dice sì, c'è qualcuno che ha cominciato molto tempo fa, qualcuno che sta cominciando ora. Ma non è che chi ha cominciato molto tempo fa è superiore a chi sta cominciando ora. Perché tutto è l'uno, e nell'uno non c'è un qualche cosa di superiore o inferiore, ma c'è soltanto un modo d'essere di se stesso. Questo che dobbiamo comprendere. Perciò ognuno di noi, nella sua bellezza, è un modo d'essere dell'uno che sta cercando di superare la tragedia di coscientemente superare se stesso. Noi viviamo questa, è una tragedia di coscientemente dover superare noi stessi, per risvegliarsi dove? Nella coscienza dell'essere, con aggiunto la sperimentazione vissuta. È questa la bellezza. Il percorrere l'eternità di Dio è proprio questo, continuare la sperimentazione e aggiungere sempre qualcosa di nuovo. Ora, ci sono molte persone che hanno possibilità di vivere attualmente, di vivere questo io sono, questa verticalità dell'essere, e di pulirlo dall'egoicità. Ma siccome è uno sforzo, è un atto di volontà ripulire l'io sono dall'egoicità personalistica, siccome è uno sforzo, pochi lo fanno veramente. Tutti vorrebbero farlo. Ma poi quando viene richiesta la volontà, l'attenzione nelle azioni quotidiane, ecco che ci perdiamo un attimino. Ma faccio domani, questo qui dovrei fare questa cosa, ma non c'ho voglia oggi, domani. Questo cosa significa? Significa che l'essere umano prima o poi sviluppa caratteristiche di accidia. L'aspetto del peccato di accidia nella ignavia mentale, perde la curiosità, perde cioè lo stimolo alla ricerca. Perdendo lo stimolo alla ricerca si appiattisce, anziché essere sempre verticale nella sua ricerca, nel suo essere, si appiattisce. Dopodiché inizia la pigrizia fisica e tutti i malanni che ne derivano da questo aspetto, perché è normale. Come dire, è l'individuo che, avendo possibilità di essere, rinuncia ad essere per mancanza di volontà o di coraggio. Ci tengo a sottolineare questo, perché sono molti gli esseri umani che hanno possibilità di essere, ma si arrendono. Forza! Noi abbiamo necessità di trovare dentro di noi la nostra potenza prima, la potenza di io sono, che è divina, è la potenza divina insita in ognuno di noi, è la nostra verticalità. Noi dobbiamo essere uomini, non animali da cortile. Se rinunciamo alla nostra dignità di uomo, se rinunciamo alla nostra verticalità, diventiamo come degli animali da cortile. Se rinunciamo alla nostra idea, al nostro voler crescere, al voler comprendere, ci muoviamo perché altri ci fanno muovere. Dobbiamo imparare a utilizzare e capire qual è il nostro ideale, qual è il nostro sentire, per non cadere nelle mani di coloro che ci vogliono far fare quello che vogliono loro. Perché ci sono molte energie che hanno sviluppato il centro di potere come dominio sull'altro. Il dominio dell'uomo sull'uomo oggi su questo pianeta è quasi totalmente diffuso. Non sono molti quelli che si salvano. Non sono molti quelli che si sono svegliati a comprendere come sta lavorando il potere di pochi sui molti. Sono proprio pochi. E noi dobbiamo fare questo lavoro. Dobbiamo decidere di ritrovare la nostra dignità. La nostra dignità significa essere degno. Essere degno di essere, di rappresentare, di essere una parte di rappresentazione del divino. Dobbiamo realizzarci. Gli errori fatti, ma cosa vuol dire gli errori fatti? Li abbiamo fatti. L'importante è riconoscere che abbiamo fatto degli errori. Cosa vuol dire crearsi dei sensi di colpa, strapparci i capelli? L'abbiamo fatti, riconosciamoli, non facciamoli più, basta. Decidiamoci ora di cominciare a cambiare. Tutto qui, quello che dobbiamo fare è soltanto deciderci di cambiare. Non c'è nient'altro, non c'è un qualche cosa di grande, di piccolo, niente. C'è soltanto la nostra volontà a essere, la nostra energia. E per questo vi faccio fare un piccolo esercizio, per comprendere la potenza dell'energia all'interno di noi. Ci mettiamo seduti dritti, dritti, senza appoggiare la schiena, se è possibile. Chiudiamo gli occhi. Ci mettiamo semplicemente, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo il nostro respiro. E scopriamo che il corpo respira da solo, non dobbiamo fare null'altro che ascoltare il respiro. Siamo un piccolo punto di attenzione. Io sono. Ascoltate l'effetto che fa su di noi la parola io sono. Ascoltiamolo. Pronunciamolo, proprio prendiamo coscienza. Io sono. Prendo coscienza della mia verticalità, del mio essere. Io sono. Forse non so bene chi sono, ma sicuramente ho coscienza di essere. Lo sento. Io sono. È un piccolo esercizio che possiamo fare più volte al giorno, proprio per trovare la forza, per trovare la nostra verticalità. Per trovare l'attenzione. Possiamo pure riaprire gli occhi. E questo qui è il nostro centro di forza. L'azione che noi facciamo nel mondo esterno, come lo proiettiamo nel mondo esterno, è la nostra personalità. È la conoscenza che abbiamo acquisito con l'esperienza. La conoscenza che abbiamo acquisito con l'esperienza e la conoscenza mentale ci portano al comportamento. Ed è l'effetto esteriore del nostro essere. Non è colpa di io sono, se la mia rappresentazione esterna. E non mi sono autoeducato a comprendere come potrebbe essere meglio una educazione al vivere civile. Colui che giunge a comprendere questo non sa più cosa farsene dei 10 comandamenti. Non sa più cosa farsene. Perché dentro di lui ha quegli stati di coscienza necessari per mettere... per vivere un rapporto armonico senza dover continuamente vivere quello che viene definito peccati. Ma perché la coscienza in lui appare. E la coscienza, essendo legata alla ragione naturale prima e all'intelletto sano e pieno d'amore dopo, ci dà tutte le caratteristiche necessarie per comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Però noi dobbiamo comprendere la bellezza di questo io sono. Non dobbiamo... Qualcuno dice, io sono egoista, ego sum, egoista. Ma come egoista? È necessario separarci dalle cose per capire come sono fatte le cose. Ci devo essere io e ci devono essere le cose che osservo. Se io sono fuso nelle cose, in quanto non ho ancora fatto questo atto di separazione, non le potrò mai conoscere. Colui che è inserito nel brodo primordiale non potrà mai capire come è fatto il brodo primordiale. Deve uscire da questo brodo primordiale per osservarne tutte le qualità. Ed ecco che Dante fa tutto il viaggio verso l'inferno per comprendere tutte le dinamiche di negatività e con Virgilio che gli fa vedere la ragione naturale che gli insegna a vedere gli stati di negatività. E capire lo fa vivere anche tutto il rapporto e di comprendere come purificare gli stati. E noi dobbiamo fare questo, un lavoro di purificazione dell'essere. liberarci semplicemente di queste caratteristiche negative, che non è più tempo, abbiamo costruito un mondo che sta andando in rovina proprio perché la nostra egoicità, il patrimonio, ognuno di noi, so che questo è un tasto che può dare fastidio, ma se noi pensassimo a cosa significa vivere insieme, nella comunione delle cose, nella bellezza di vivere in una società dove ognuno fa quello che è giusto fare in quanto lo sa fare e lo mette a disposizione di tutti, cosa se ne fa del patrimonio personale, della proprietà privata, di tutte queste cose? Oggi come oggi è utopia, ma la società futura io spero che sia una società fatta così, perché è indispensabile per poter vivere un'evoluzione, è indispensabile, non è più possibile. Perché se noi continuiamo a vivere una società di egoicità, continueremo ad affamare qualcuno. Il mio accumulo è un bene, ciò che io accumulo è un bene che ho tolto a qualcun altro. Ma se tutto è l'uno, a chi l'ho tolto? A me stesso nell'uno, nell'altro aspetto, che è il mio me stesso nell'uno. Perciò è tempo di cambiare proprio la coscienza, lo stato della coscienza, entrare in una dimensione cosciente più grande, poi dopo ce ne sarà ancora una più grande fino ad arriveremo allo spirito, ma oggi come oggi cerchiamo di comprendere il valore della coscienza individuale, la coscienza universale ci arriveremo, ma se realizziamo lo stato di coscienza individuale, automaticamente questa ci guiderà alla crescita. E la crescita ci porterà a sentirci veramente fratelli.
Sì, volevo chiedere a proposito dei chakra, se è possibile situarsi al quarto chakra pur non avendo fatto il lavoro dei primi tre.
Ma il lavoro dei primi tre, i chakra, non è che un qualche cosa, la coscienza collegata ai chakra non è un qualche cosa che lo si fa in con qualche... Attenzione, è una cosa che avviene anche naturalmente. Avviene naturalmente la coscienza di quarto chakra, colui che vive il senso di fratellanza è nella coscienza di quarto chakra. Non è che bisogna per forza sentire attraverso un passaggio di meditazione o di dinamiche energetiche. Non c'è nulla che è semplicemente l'osservazione cosciente di noi stessi che ci fa crescere e automaticamente passiamo a vivere la coscienza di quarto chakra. E poi successivamente crescendo, comprendendo, allargando la nostra conoscenza, automaticamente cambiamo frequenza, conoscendo e autoeducandoci al comportamento, migliorando noi stessi nell'azione, nell'alimentazione, in tante cose, nel modo di essere, automaticamente aumentiamo il campo energetico. Il campo energetico aumenta la frequenza psichica, la frequenza psichica ti porta a nuove intuizioni, a nuove aperture. E queste nuove aperture è un altro cambiamento di frequenza. Non serve. Sì, queste tecniche che ci sono in giro aiutano a farci diventare cosciente di come la frequenza all'interno di noi fluisce. Questo sì. Però si può essere benissimo su un quarto, un quinto, un sesto chakra senza aver fatto niente, semplicemente comportandoci da esseri umani.
Siccome lei ha parlato del quarto chakra che è relativo all'amore, volevo farle una domanda, cioè in questo periodo mi sto trovando nei libri, nelle cose che leggo, questa parola, perdono, e quindi lo trovo difficile perché con tutte le cose che succedono nel mondo, ecco, quindi questa relazione tra l'amore e il perdono, cioè se io sviluppo amore devo sviluppare anche perdono. È lì che trovo difficoltà. Mi può dire qualcosa a proposito? Grazie.
Noi parliamo di quarto chakra e io penso che sia sbagliato nel piano di personalità in crescita verso la realizzazione della coscienza parlare di quarto chakra come amore. Io vedrei più il quarto chakra come forma di sentimento umano, perché bisogna raggiungere prima lo sviluppo del nostro essere e poi permettere alla seconda evoluzione, che è quella che dal cielo scende dentro in noi completamente, di sviluppare l'altra evoluzione, che è quella della discesa dello spirito in noi per comprendere l'amore universale. L'amore universale è un qualche cosa che è cosiddetto collegato alla discesa dello Spirito Santo. Allora in quel caso noi comprenderemo l'amore. Quando Dante giunte in quel punto, dopo il passato di cielo in cielo, in cui sente qualche cosa che dice, la sensazione era talmente grande, il succo, che era come, in, la parola giusta che lui usa è inluiarmi. È come entrare in lui. E questo è in questo momento. Quando noi siamo a quel punto, ecco, siamo nell'amore. Il perdono è un qualche cosa di grande, perché la parola perdono, per donare, significa donare se stessi e gli altri, ma per il perdono fa bene a chi lo fa. Il perdono, chi riceve il perdono, può anche fregarsene, non gliene può anche fregare niente del nostro perdono. Ma se io perdono, significa che ho sciolto dentro di me un rancore. Perciò il perdono fa bene a me, ecco la bellezza del perdonare. Essere intelligenti, lasciamo andare, via, via, che cosa facciamo di rancore, di queste cose? Che ci serve? A farci star male e basta. Infatti, quando qualche cosa ci fa, che ci prende dentro la bavaglia, diminuiamo subito, entriamo nella rabbia, entriamo in quello stato di diminuita coscienza, che io chiamo stati di diminuita coscienza. Questi stati di minuita coscienza ci fanno essere rabbiosi verso l'altro e ci fanno, allo stesso tempo, l'energia che noi emaniamo danneggia anche la nostra famiglia, l'ambiente in cui noi viviamo, perché non siamo più aperti, ci siamo chiusi. Ecco che dobbiamo fare. Il perdono è indispensabile per crescere, altrimenti non superiamo, non entriamo completamente nella dimensione del quarto chakra, della fratellanza umana. Noi dobbiamo comprendere che se uno fa un errore o commette delle azioni è perché non può farne a meno. Ma non ci abbiamo ancora pensato. Quante fesserie abbiamo fatto? Ognuno di noi, quante ne ha fatte di fesserie? Ne potevamo fare a meno? Qualcuno dice, qualcuna sì, è perché non l'hai fatto. E non l'hai fatto perché non ne potevi fare a meno, quell'esperienza ancora ti serviva. Era indispensabile per comprendere che ora ne puoi fare a meno. Mancava quell'ultima. È semplice, ognuno di noi prima di essere essere umano è stato un po' animale uomo, e nell'animale uomo c'è anche un po' l'essere feroce. Questo dobbiamo tenere presente, perciò quando ci troviamo di fronte a quegli esseri umani che sono un po' feroci, dobbiamo dire, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se lo sapessero, magari non lo farebbero. E noi dobbiamo, siccome lui perdona, e se lui vive in noi, automaticamente noi dobbiamo perdonare. Perdonare non significa essere deficienti, Significa mettere anche in evidenza a volte l'azione fatta. Perdonare significa non aver rancore verso quella persona, ma se si può aiutarlo a capire l'azione che ha fatto sbagliata. Questo è importantissimo. Aiutare l'altro a crescere significa metterlo di fronte, a farlo comprendere. Non apporgere così in modo, come diceva Giuliano, apporgere l'altra guancia. Insomma, c'è qualcosa che non mi è mai quadrato in questo.
Allora, prego, qualche domanda.
Io non ce l'ho mai fatta, C'è qualche altra domanda?
Sì. Su, non abbiate timore, eccolo.
Volevo riallacciarmi un attimino al concetto di continue reincarnazioni. No, sembra una catena infinita, cioè non avrà mai termine questo ciclo di vita, di morte. Ma sento che mi sembra un po' diminutivo tutto questo. Non è che a un certo punto si possa decidere di non incarnarsi più?
Certo che si può, quando siamo cresciuti abbastanza per non aver desiderare più la vita nella materia sul pianeta Terra, non ci incarniamo più. Ma finché abbiamo il desiderio di vivere le esperienze terrene, ci incarniamo soltanto dopo. Quando abbiamo superato le esperienze terrene, ci bastano, basta, sono stufo, ne ho fatto abbastanza, non ne voglio più, e cominciamo a guardare al cielo, ecco che potremmo incarnarci da un'altra parte, non incarnarci più, ma normalmente quando uno è imparato capisce che ci sono altri fratelli del mondo da aiutare e magari si incarna ancora.
Quindi è un numero limitato.
limitato, c'è chi con 100 reincarnazioni supera velocemente, c'è chi ne ha bisogno di 1000.
Sì, comunque è sempre un numero finito.
Sì, la reincarnazione si spera di non dover ricominciare da capo in altri piani. Comunque chi ricomincia da capo in altri piani prima o poi ce la fa a liberarsi dalla reincarnazione, non è? Sì, grazie, sì, non c'è, grazie. Non è un obbligo.
Io ti volevo chiedere un mio chiarimento, più che altro, ritornando alla domanda precedente, a quella dell'ultima, sul perdono. Può essere che quando uno si trova in un chakra, ora usiamo la parola chakra, ma mi rendo conto...
Sì, in uno stato di coscienza,
chiamiamolo. In uno stato di coscienza un po' più alto, il fatto che poi abbia le aggressioni, gli attacchi dalla cosiddetta società dei bassi chakra, possa, avendo cambiato il nostro stato vitale, il nostro livello di coscienza, possa anche sotterrarci, cioè nel senso può essere che avendo cambiato il nostro punto di vista a quello che può essere una reazione umana, possiamo non reagire più come primo, secondo, terzo chakra, e addirittura arrivare a essere sotterrati, possiamo arrivare a essere più sensibili, volevo dire questo, non so se riesco a spiegarmi, ad avere una sensibilità tale, ma non ancora completa, per cui l'aggressione ci possa sotterrare.
Se l'aggressione... No, ho capito cosa vuoi dire. Se l'aggressione ci sotterra è perché non l'abbiamo tenuto presente, io sono. Il nostro io sono. E allora perdiamo di vista la nostra forza, la nostra individualità e permettiamo agli altri di seppellirci. L'aggressione dal mondo esterno, chi cresce, normalmente la trova prima di tutto in famiglia e poi negli ambienti più vicini. Poi quando hanno compreso che lui ha capito che non si fa sottomettere, va per la sua strada, magari gli altri lo accettano, ma non sempre viene accettato completamente, perché è naturale, il cambiamento disturba. Perciò chi cresce cambia. E il cambiamento porta a dover modificare l'atteggiamento a coloro, anche coloro che sono vicini, perché non lo capiscono più così com'è, e lo obbliga a chi è vicino a cambiare per capire. E quando non lo vuol fare, va contro queste persone, tenta di seppellirle, di fare ritornare come erano prima, perché era comodo così, non vuol cambiare. E queste persone, Dante dice, ma vai altrove. Senza disprezzo, senza niente, però... Vai pure per la tua strada, che io continuo e vado per la mia, non mi devo far seppellire, non mi devo far mangiare l'energia, non mi devo far mangiare il piccolo esercizio che ho fatto fare prima, è importantissimo imparare a farlo. Io sono, è proprio la verticalità, è proprio sentire l'energia della terra che ci sostiene, madre terra ci dà questa potenza energetica, che ci sostiene, ci fa essere verticali. E se poi io sono, lo portiamo su e apriamo gli occhi al cielo e diciamo grazie padre. Ogni volta che facciamo io sono, sentire l'energia della terra ci sostiene, arrivare su, vero papà, aprire il cuore e ringraziare. Però mantenere alto il campo di energia, altrimenti gli altri veramente ci schiacciano. Cosa dire ancora? Grazie.